Un risultato straordinario, molti temi sul piatto che con grande piacere affrontiamo con il nostro prossimo ospite, che è Filippo Galli. Ciao Filippo, ben ritrovato.
Ciao, buonasera.
Ciao Filippo, buonasera e ben trovato.
Ciao.
Riparto però, prima di analizzare anche la due giorni di Champions e l'Europa League, Filippo, da questo Milan. Obiettivamente, sì. Insomma, immaginarsi un Milan dopo quanto di buono fatto nel cosiddetto post-lockdown e quindi nella seconda parte di stagione del 19-20 con 23 punti su 27 dopo 9 gare, credo vada al di là anche dei più rosei ottimisti. Che dici?
Sì, direi di sì, insomma, diciamo che nessuno si aspettava una partenza così forte da parte del Milan, ecco, sì, veniva da una seconda parte di campionato scorso davvero importante, però insomma 23 punti su 27 sono davvero tanti e soprattutto però sono arrivati direi con delle gare convincenti, la squadra sta dimostrando davvero forza, consapevolezza, compattezza, insomma tutto ciò che ci vuole poi per rimanere lì in alto.
E tra l'altro Filippo, insomma, al di là del tema Ibrahimovic, che ovviamente anche nell'analisi che si può fare di questo magic moment del Milan catalizza parole, attenzione e quant'altro, io sono soprattutto sorpreso dal rendimento di tutti gli altri. Ora, forse è fin troppo semplicistico dare una gran parte del merito a Ibrahimovic, no? Nel rendimento dei vari Kier, dei Calabria, dei Brahim Diaz, dei Selemakers, cioè delle cosiddette seconde linee, che poi seconde lo sono, ma fino a un certo punto, visto il rendimento.
Beh, oggi sono delle vere e proprie prime linee, no? Se parliamo di Calabria e di Kier, hanno fatto davvero un campionato, stanno facendo un campionato davvero importante dal punto di vista del rendimento. Sicuramente Ibrahimovic è stato importante all'inizio, in un certo periodo, insomma, di questo Milan che non aveva certezze, che aveva tante difficoltà, tante paure, e questo ha, secondo me, aiutato soprattutto i più giovani, no? E quelli con un'esperienza ad avere più tranquillità, e credo che poi lui abbia anche stimolato molto la qualità degli allenamenti durante la settimana, perché è uno molto che chiede molto a se stesso, ma chiede anche molto a coloro che gli stanno attorno, insomma, quindi è stato importante. Ora è venuto a mancare in queste partite per l'infortunio, però insomma il Milan, ripeto, non è solo Ibrahimovic, e qui bisogna dare atto all'allenatore, a Pioli, allo staff, al lavoro che hanno fatto.
Filippo, voglio un tuo giudizio anche su un giocatore che, insomma, è stato molto criticato, soprattutto anche dopo la partita di Napoli. Sinceramente è vero che non ha fatto una grandissima prestazione, però poi il Milan ha vinto, e che forse si è un po' tolto un sassolino sulla scarpa con la Fiorentina quando ha segnato. Sto parlando di Alessio Romagnoli. Io lo trovo un ottimo difensore che magari forse deve ancora trovare la sua giusta dimensione, però forse è stato un po' troppo punzecchiato, secondo te?
Sì, io dipende anche da che cosa si vuole, da cosa si cerca da Romagnoli. Io credo che Romagnoli sia un giocatore, un difensore di sicuro affidamento, un giocatore che tra l'altro è importante per il Milan, per come fa uscire il gioco, insomma, per la sua capacità anche di saper giocare, oltre che di saper difendere. È come tutti, no? Come alla fine della scorsa stagione si voleva quasi, a un certo punto si voleva mandare via Calabria, è stato messo in croce, e sì, così, sì. Insomma, bisogna avere pazienza, no? In ogni Romagnoli non è più giovane, però ha 25 anni, no? Sì. 95, se non sbaglio, errato. E quindi è ancora in una fase di crescita, di miglioramento, e come tutte le fasi di crescita non sono lineari, hanno dei momenti di stasi, dei momenti anche di regressione, se vogliamo, ci sta, bisogna avere pazienza, e lui, insomma, ecco, sì, dei gesti che ha avuto, si è tolto un po' il sassolino facendo il gol domenica, e insomma speriamo che questo lo aiuti ad infrancarlo e dargli tranquillità e serenità. A me piace come giocatore.
Filippo, una delle conseguenze di questo lockdown, che naturalmente, insomma, ci piacciono poco, cioè, ma sono necessarie, cioè lo stadio a porte chiuse, secondo te può aver dato un piccolo vantaggio a quei giocatori che invece hanno sofferto un po' la pressione? E penso a Çalhanoğlu, noi spesso qui lo ribadiamo, cioè Çalhanoğlu progressivamente è cambiato come giocatore, è una sensazione che forse magari sentiva un po' troppo la pressione, o è stato proprio una crescita sua a prescindere da tutto?
Sì, sicuramente questo contesto strano, no, che è quello dello stadio senza gli spettatori, può in qualche modo aver aiutato chi era in difficoltà, chi soffriva la pressione, chi soffriva il pubblico, i mugugni, sappiamo poi allo stadio, in particolare San Siro, no, dove non c'è la, dove non c'è la, la pista, sia uno stadio di calcio vero e proprio, quindi si sente tutto, ti arriva tutto addosso subito, immediatamente. Questo sicuramente può averlo aiutato, e ma ha aiutato credo anche un po' tutti coloro che erano in, in difficoltà. Adesso è un calcio strano, indubbiamente, perché insomma perde tantissimo senza i tifosi. Vedremo, prima o poi i tifosi torneranno, però credo che al di là di questo, insomma, il Milan ha consapevolezza dei propri mezzi, e credo, sono convinto che insomma non diventi qualcosa che gli permetta di poi di prenderlo sotto gamba, insomma, gli impegni. Mi sembra una squadra che abbia davvero la testa sulle spalle, ecco, passatemi il termine.
Sì, sì.
Filippo, due domande su due singoli. Ovvio che, insomma, visti i risultati tra campionato ed Europa League, parlare in questo momento di rimpianti o di eventuali carenze è un paradosso e non voglio arrivare a quello. Però certamente, vedendo l'evoluzione che ha avuto Locatelli con il Sassuolo, più che per il Milan, io credo in generale, no, sia anche l'ennesima fotografia di come non si riesca mai, anche in contesti comunque impegnativi e ambiziosi, come quando si indossa la maglia del Milan, a dare tempo ad un ragazzo che esce dal settore giovanile, esce dalla primavera, si affaccia nel grande calcio, e troppo spesso in Italia, se pronti, via, sei in grado di reggere la pressione bene, altrimenti si quasi va a bruciare,
sì,
no,
sì.
Il talento.
Sì, non si dà tempo, si fa fatica a dar tempo comunque in termini generali. Io l'ho già detto tante volte su Manuel, è inutile fare dietrologie, non serve a nessuno, né al giocatore né al club. In quel contesto, in quel frangente, sono state fatte delle scelte e si sono perseguite quelle scelte, per cui insomma io sono contento che adesso Manuel stia facendo quello che sta facendo. D'altronde era considerato davvero nel nostro settore giovanile un giocatore con maggior talento, quello che aveva talento, che io mi ricordo con un talento così, ovviamente con un ruolo diverso, con modalità diverse, era Simone Verdi nel 92, no?
Sì.
Ecco, però davvero Locatelli è un giocatore, ha sempre visto calcio prima, lo vedeva prima, leggeva traiettorie di passaggio che altri facevano fatica a vedere. Insomma, non mi stupisce di vedere Locatelli così, sono contento, e devo dire che è indubbio che lo abbia aiutato tantissimo anche Sassuolo, in particolare De Zerbi, perché De Zerbi è un allenatore che migliora i giocatori, insomma è un po' quello che sta facendo anche Pioli con tanti giocatori al Milan,
ed è un po' quello, auspicando ovviamente per il ragazzo e per il Milan stesso, che poi ci possa essere anche un connubio in prima squadra, quello che sta facendo Italiano con Pobega allo Spezia, che è di proprietà del Milan.
Sì, Tommaso è un altro giocatore, no? Anche lui, un po' come Gabbia, che è uscito, ha fatto la sua esperienza, sono entrambi del 99, tra l'altro anche Donnarumma del 99, però sappiamo che ha fatto un percorso completamente diverso. Questo ancora una volta a testimoniare che il talento bisogna aspettarlo e necessita magari di percorsi differenti, no? Non ci sono ricette che valgono per tutti. Tommaso sta facendo bene allo Spezia, ha fatto un campionato importante col Pordenone, ma anche a Terni non aveva fatto male, quindi è in continua crescita, speriamo che così domani possa tornare a casa, come si suol dire, e dare le proprie prestazioni per il Milan.
Da un punto di vista di settore giovanile, insomma, è evidente che questo è un momento ancora più delicato da un punto di vista proprio europeo, e nella fattispecie anche italiano, visto che insomma le carenze negli anni purtroppo non si sono fatte attendere. Ma si ha la sensazione, Filippo, che in Italia non necessariamente, ecco, per una ragione logica e spiegabile, ma comunque i fatti ci dicono questo, anche da un punto di vista di allenatori ci sia una nuova generazione che spinge forte a livello di ambizioni, ognuno con sfumature diverse, ma penso ai fratelli Inzaghi, penso a Liverani, penso allo stesso Italiano, cioè allenatori di fine,
sì,
nati a fine anni 70, ecco.
Penso anche a Dionisi dell'Empoli,
certo.
Zanetti
ce ne sono, è vero.
Sì, ce ne sono diversi, ma io credo che arrivi anche un po' da questa, sicuramente Mancini può essere un esempio, perché poi Mancini ha portato all'Italia, alla nazionale italiana, un gioco europeo, con uno stile europeo, con una voglia di comandare la gara, insomma, cosa che in Italia si faceva fatica a vedere. E così, di solito io dico sempre che le rivoluzioni, i cambiamenti debbano arrivare dal basso. Stavolta mi sembra che l'esempio più importante arrivi dall'alto e qualcuno lo stia seguendo, ha voglia di fare, di proporre calcio, di fare calcio, di affrontare la partita con coraggio, e quindi si allena e forma giocatori in questa direzione. Ancora secondo me, invece, nelle fasce più basse, nei settori giovanili eccetera, questo facciamo ancora un po' fatica a comprenderlo, ed è un peccato.
Filippo, c'è un giocatore che, insomma, ormai per noi sembra, come dire, già un veterano, ma se guardiamo la sua data di nascita è un 99, sto parlando di Gigio Donnarumma. Tanto si è detto, no? Però Donnarumma non ha rinnovato il contratto, però è chiaro che inciderà molto in che squadra giocherà. Oggi il Milan gli sta dando una grande mano, e oggi, voglio dire, quello che sta facendo il Milan sta spingendo, no? a far sì che Donnarumma possa restare nel Milan, perché il Milan ora è in testa alla classifica, non so se ci rimarrà fino alla fine. Però io faccio fatica a pensare a un Milan senza Donnarumma.
Beh, sì, anch'io, insomma, Donnarumma è arrivato al Milan a 14 anni e ormai ha fatto tantissimi presenti, non le ricordo più neanche quante ne ha fatte, mi sembra che sia al Milan da sempre in prima squadra, dico, Donnarumma, quindi pensare al Milan senza di lui è davvero, si fa fatica, no? Sembrerebbe qualcosa di strano. Io mi auguro, insomma, che tutto si sistemi, la squadra, e ovviamente con la sua partecipazione, sta dando segnali importanti in questo senso, perché insomma un Milan che, non so, speriamo che rimanga là in testa e fino alla fine, ma che comunque dovrebbe centrare, speriamo che centrerà uno dei primi quattro posti, quindi tornerà in Champions, insomma, torniamo a essere protagonisti nell'Europa che conta, insomma.
Una domanda te la faccio invece su Patrick Cutrone. Tu hai sempre avuto, guarda, qui sfondi una porta aperta anche dalla mia parte, perché anch'io sono un grande stimatore. Tu hai sempre detto che questo è un ragazzo che ha il fuoco dentro e tutto quanto. Ecco, secondo te la Fiorentina farebbe bene a trattenerlo?
Guarda, non lo so, è difficile, bisognerebbe capire quali sono le dinamiche all'interno della Fiorentina.
Però il giocatore ti piace, insomma, tu hai sempre avuto
parole. Sì, no, a me piace, insomma, tutti i ragazzi che sono un po' usciti dal settore giovanile, con cui abbiamo fatto un certo tipo di percorso, sono giocatori a cui
sei legato,
non so come,
certo,
dire, voglio bene, sono legato, eccetera. Però Patrick, ecco, davvero è un classico giocatore che ha bisogno di fiducia, ha bisogno anche di continuità, ma capisco che, insomma, un conto è un settore giovanile, un conto è una prima squadra, quindi è giusto che un allenatore faccia le sue scelte. Ecco, quello che Patrick può mettere sempre in campo è questa grande determinazione, questa voglia di essere lì su ogni pallone, di lottare per la squadra, per il gruppo e ovviamente anche per se stesso, è chiaro. Per cui non lo so, ecco, sinceramente è difficile dare giudizi, non mi permetto rispetto ai giudizi, consigli rispetto a quello che la Fiorentina farà, però ecco, io
giocatore
un giocatore che vorrei sempre, certo, con me, ecco.
Certo.
Filippo, in queste ultime 24-48 ore abbiamo sentito i due allenatori delle due squadre che negli ultimi anni, insomma, hanno catalizzato un po' l'attenzione e la lotta per lo scudetto, cioè Juventus e Inter, cioè Pirlo e Conte, dire rispettivamente su Kulusevski, che è un giocatore che viene dal Parma e che quindi deve capire che la palla alla Juve pesa in modo diverso, e Conte su Hakimi, che ha detto deve lavorare ancora tanto, in Italia la pressione è diversa rispetto all'Inghilterra e alla Germania. Ti chiedo, anche da un punto di vista comunicativo, questo è un po' il segnale di quanto il calcio italiano debba ancora lavorare per mettere davvero a proprio agio i giovani? A me sinceramente sono sembrate un po' dichiarazioni che non vanno a toccare il vero problema, per cui magari Kulusevski e Hakimi non riescano ad esprimersi al meglio in questo avvio di stagione, vedendo anche altri esempi di ragazzi del 2000, del 2001, che Foden nel Manchester City o Alfonso Davies nel Bayern Monaco giocano. Ecco, tu che ne pensi?
Non lo so, io credo che, insomma, in altri paesi ormai vengono messi in campo, forse non con continuità, però spesso giocatori ormai del 2003, del 2002, qualcuno anche del 2004, insomma, da noi si fa veramente fatica, si fa fatica davvero a comprendere e avere la pazienza. Forse siamo un paese in cui, forse siamo l'unico, no? Dove ci sono 3 giornali sportivi che devono riempire, che devono scrivere pagine, forse questo porta una certa pressione, però poi credo che la pressione più che dai giornali arrivi dall'interno di uno spogliatoio, del contesto di lavoro, di come si sviluppano le relazioni all'interno appunto del proprio ambiente di lavoro. Quindi non so queste dichiarazioni perché siano state fatte, che cosa c'è sotto, non che cosa c'è sotto, ma che cosa ha portato i tecnici a mandare questo messaggio, no, ai giocatori. Così mi avete detto, io non ho letto queste dichiarazioni, però non so che cosa ci possa essere sotto. Ovviamente forse è un disegno anche per cercare di arrivare a spronare questi ragazzi, poi giusto o sbagliato io
non entri nel merito, certo.
Di valutarci.
A proposito di allenatori, non hai mai nascosto, Filippo, insomma, la tua ammirazione per il lavoro di Marcelo Bielsa. Ti domando, ma il calcio italiano, al di là del fatto che qualche anno fa Bielsa è stato vicino al calcio italiano, e cioè alla Lazio, ma in senso assoluto il calcio italiano sarebbe pronto ad una rivoluzione del genere, ad accogliere una rivoluzione del genere?
Non lo so, faccio fatica a pensarlo. A me Marcelo Bielsa, al di là di chiaramente le sue squadre giocano un certo tipo di calcio, a me piace, l'ho sempre preso come esempio perché dal punto di vista formativo noi l'abbiamo utilizzato molto anche nel mio periodo come responsabile del settore giovanile con i miei collaboratori, durante i momenti di formazione, perché davvero dal punto di vista dei valori forti, credo che poi davvero sia importante che attraverso il calcio si portino avanti anche dei valori di calcio propositivo, di calcio come posso dire, collettivo, di questa lui dice una cosa bellissima, no? Dice che è importante una squadra tanto più forte dal punto di vista emotivo quanto più riesce a comprendere l'importanza di difendere l'anello debole, no? Ecco, tutte queste cose che lui dice, che porta e che poi di fatto realizza comunque all'interno del suo contesto di lavoro, non lo so, poi alla fine qui da noi, ma anche dalle altre parti, ovviamente i risultati sono quelli che poi determinano le scelte delle proprietà piuttosto che degli amministratori delegati o dei direttori sportivi, però mi piacerebbe magari avere la possibilità di ammirare Bielsa da noi, non lo so. Non lo so davvero se siamo pronti o se sarebbe bello però
scoprirlo,
sì.
scoprirlo e verificare anche qui, insomma, ecco, le sue qualità. Ad esempio Carlo Ancelotti è uno che è tornato in Inghilterra perché dice che c'è una cultura sportiva e calcistica differente, e insomma non stento a credere, non credo che Carlo, insomma, quando dica questa cosa, io credo fortemente nella sua onestà intellettuale, insomma, l'ha vissuta, tra l'altro ha girato un po' in tutti i migliori campionati d'Europa, e come si dice questo, io tra l'altro ho una passione per il calcio inglese che è unica, quindi sono un po' di parte, quindi, su questa cosa non mi dovete toccare se volete un po' di oggettività.
Senti Filippo, nei giorni scorsi, ultima domanda per quanto mi riguarda, tu hai già parlato anche su Instagram di Diego Armando Maradona, insomma, hai detto è stato un onore aver giocato contro di te. Qual è l'immagine che ti porterai sempre dietro, ecco, di Diego Armando Maradona?
L'immagine, non so, è quella che quando lui bacia la Coppa del Mondo. Mi piace quell'immagine lì, sì, ma poi ce ne sono davvero tante oggi sui social, poi c'è la possibilità di vedere tante immagini, c'è quella in cui lui gioca recentemente, mi sembra, anche con dei bambini con dei forti handicap. Terreno di gioco,
sì, è vero.
L'avete visto anche voi, sì, no? Sì, avete capito a quale mi riferisco, insomma, tutte queste cose, ma poi sono tutti gli attestati dei suoi compagni di squadra, no? Davvero, insomma, lui era, ok, del più della gente considerato il giocatore individualista, quello che vinceva le partite da solo, ma poi lui è sempre stato il primo a riconoscere l'importanza della squadra, dei compagni, a sostenerli nelle difficoltà. Questa credo che sia la cosa più bella. A volte davvero mi imbarazza parlare di Maradona perché
È talmente tanta la sua grandezza, no?
Esatto, sì. esattamente. Insomma, quindi tutti noi che abbiamo vissuto quel periodo, che abbiamo giocato, almeno forse magari non giocatori più importanti, ma almeno per quanto mi riguarda, sicuramente abbiamo anche vissuto di luce riflessa, no? Perché magari il nostro nome è apparso accanto al suo, e quindi questo ci ha dato lustro, ci ha dato vantaggi.
Filippo, nel salutarti, a proposito di Premier, perché voglio stuzzicarti per l'ultima volta,
sì.
Ci sono 15 squadre in 8 punti in questo inizio di stagione di Premier. Chi lo vince il titolo?
Io a me piace tantissimo il Liverpool, vabbè, io sono stato fuori del Liverpool. Credo che una delle squadre di cui conosco memoria la formazione è proprio il Liverpool, che batté, ahimè, anche se batté una squadra italiana, la Roma, nello scorso era l'83 nella finale di
84, quella contro la Roma, sì.
Era l'84
sì,
già,
sì,
forse
sì,
l'anno prima, sì, allora vabbè. Sto diventando vecchio, è l'unica formazione a memoria che io ricordo, quindi non ricordo neanche guarda il Milan, anche se io sono venuto da quando avevo 4-5 anni, per dirti. Non lo so, però vedo questo West Ham che sta arrivando lì, West Ham magari, insomma, non lo so, una squadra di Londra, mi piacerebbe che fosse una squadra di Londra, o quella di Carletto, l'Everton, però non lo so, faccio fatica, forse non è ancora pronta, cioè avrà bisogno di un altro anno di assestamento.
Però è proprio la grande bellezza, Filippo, anche in queste difficoltà, sì, in questa anomalia, sì. La Premier, no?
Assolutamente, mi spiace non avere il pubblico che canta You'll Never Walk Alone, piuttosto,
chiaro,
che insomma, per le altre, cioè, l'atmosfera del calcio inglese credo che sia unica, no?
Senza dubbio.
E in Italia si vive forse, ripeto, in quegli stadi di calcio, San Siro, la stessa Marassi quando c'è il derby, per carità, non posso dire che Napoli o l'Olimpico non si vivono certe atmosfere, così come Firenze, però insomma lì ci sono stati di calcio, il calcio è nato lì, e insomma è bello, è bello pensarlo lì.